Invochiamo lo Spirito Santo con la preghiera numero 4. Vieni, Spirito Santo, scendi come rugiada dal cielo, fa sentire la tua presenza mite, dolce e forte, nel profondo della coscienza. Apri i nostri occhi, fa che siano fissi sul volto di Cristo. Apri le nostre orecchie perché ascoltino le sue parole. Prepara il nostro cuore all'incontro sempre nuovo con il Signore risorto, in attesa di conoscerlo pienamente accanto a te, con tutti i nostri fratelli, nella gloria del Padre che non avrà mai fine. Allora ogni parola del Signore ci apparirà chiara e luminosa, e noi saremo introdotti nella via della Trinità per tutti i secoli dei secoli. Bene. Allora, ieri abbiamo percorso la via della bellezza, che porta alla lode di Dio, la via della bontà che porta alla gratitudine. Se rendimento di grazia e di lode sono specifici, è vero che si intrecciano insieme, nel senso che fanno parte di quel movimento di riconoscimento che tutto il bene che riceviamo viene da Dio e quindi lo restituiamo attraverso la lode, il ringraziamento e anche altre azioni spirituali. Continuiamo la lettura del Testamento. Il Signore ha detto a me, frate Francesco, di cominciare a fare penitenza così, quando ero nei peccati, puntini puntini, puntini puntini, li svilupperemo nel pomeriggio, mi fermo questa mattina nella frase quando ero nei peccati. Quindi in tutti i sani corsi di esercizi spirituali non si può non parlare anche del peccato per aiutarci a fare un esame di coscienza. Anche se oggi diventa sempre più difficile parlare del peccato, è un po' fuori moda, eh? Perché oggettivamente la vita nel peccato impedisce la lode di Dio, perché il peccato è quando coscientemente faccio il contrario di quello che Dio dice di fare, invece di fare il bene faccio il male, e quindi a Dio evidentemente non piace il male. È chiaro che poi, grazie al peccato, dopo il pentimento, posso sperimentare la bontà di Dio e allora ringraziarlo. Ma il peccato in sé impedisce la lode a Dio. Allora, Francesco nel suo testamento dice: quando ero nei peccati. Quindi è una valutazione col senno di poi, dopo il passaggio che ha fatto, dopo aver messo davvero il Signore al centro della sua vita, eccetera, eccetera, guardando al passato dice: io prima ero nel peccato. E allora, che cosa vuol dire per Francesco questo essere nei peccati? Mi ricordo come tanti anni fa avevo letto un articolo di Don Felice Crocca che aveva proprio cercato, sulla base delle fonti francescane, di spiegare qual era questa situazione di Francesco d'Assisi, definita lui essere nei peccati. E una volta avevo sentito il Papa Benedetto XVI che, parlando ai seminaristi nella diocesi di Albano, parlando di San Francesco d'Assisi, di come era da giovane, aveva detto che prima della conversione era una specie di playboy. Ma io ho detto: ma dove l'ha trovata questa cosa qui? Nel senso che nelle fonti francescane si dice che gli piaceva fare festa giorno e notte con gli amici nelle vie di Assisi, punto. Poi può darsi che questo, per gli studiosi del Medioevo, voleva dire che, non so, tutte le notti era insieme alle donne, non lo so, non credo, ma è vero che spesso siamo molto influenzati anche dal cinema, per cui mi ricordo il secondo film su Francesco Della Cavani, dove effettivamente si vede Francesco con i suoi amici circondato da donne. Allora, se uno si basa su quello, ok. Beh, se uno riguarda invece, come dire, le fonti, non si può assolutamente dire che Francesco era un playboy, perché un playboy è una persona che si diverte a cambiare donne dall'oggi al domani e si fa anche pagare per quello. È vero che nelle fonti francescane, in particolare nella prima biografia ufficiale, il ritratto, sappiamo bene, dato di Francesco d'Assisi da giovane è terribile. Perché Tommaso da Celano, non avendo delle testimonianze dirette, ha usato un po' il cliché, cioè Francesco, grande santo, lo stigmatizzato, il primo della storia. Allora, se grande santo voleva dire che prima era un grande peccatore, come San Paolo ad esempio eccelleva, che era il più acerrimo dei farisei, di questo zelo per la legge del Signore, e poi è diventato questo grande apostolo. Francesco d'Assisi era il peggiore dei suoi giovani e poi è diventato questo grande santo che conosciamo. Ha usato questo cliché. E infatti in quella prima biografia ufficiale, si dice che Francesco cercava di eccellere sugli altri ovunque e con smisurata ambizione. Nei giochi, raffinatezze, nelle parole scurrili e sciocche, eccetera. Era il peggiore dei giovani. In realtà, se vogliamo effettivamente parlare di com'era Francesco d'Assisi, diciamo prima della sua conversione, tra virgolette, è bene utilizzare la leggenda dei Tre Compagni, perché è molto più oggettiva. E infatti quella leggenda presenta Francesco come un giovane, tra virgolette, normale. Cioè, un giovane normale anche a livello della fede, cioè andava alla messa, beh, a quel tempo era obbligatorio, era normale, faceva le sue preghiere, ma non eccelleva più di tanto, aveva delle virtù particolari, era piuttosto generoso, e infatti la biografia racconta che aveva già dei doni di grazia, di natura, diciamo, e poi dopo con lo spirito, la grazia, ha perfezionato questi doni di natura. Quindi è una biografia molto moderna che dobbiamo dare. Se un giovane vuole conoscere Francesco d'Assisi, facciamogli leggere non la prima Celano, neanche magari la biografia di Bonaventura, ma la leggenda dei Tre Compagni. Infatti lì si dice che Francesco era un giovane ambizioso, questo è vero, e stravagante, che cercava in tutti i modi di mettersi in mostra. Ecco, questa è un po' la caratteristica dominante di Francesco d'Assisi. Ad esempio, questa cosa molto divertente, diceva, passava ogni limite anche nel vestire, facendosi confezionare abiti più sontuosi di quelli che gli conveniva avere. Per dire, io non sono come tutti gli altri, diciamo, del ceto borghese, io sono di più. Non accettava, diciamo, quella sua realtà. Nella ricerca della originalità era tanto vano che a volte faceva cucire insieme nello stesso indumento stoffa assai preziosa e panno di nessun valore, proprio perché la gente potesse vederlo, notarlo. Ah, guarda Francesco, ne ha fatto una delle sue. Questo desiderio di non essere come gli altri, di farsi notare. E infatti sappiamo come aveva questo sogno di gloria, di non essere soltanto un figlio di un grande mercante ricco, ma di diventare un nobile, di cambiare classe sociale. E questo è questo sogno di diventare cavaliere, di realizzare la sua vita così. Quindi, col senno di poi, Francesco dice: ma in questa vita qua, ma io non cercavo Cristo. Questo vuol dire per lui essere nei peccati. Cioè, Cristo non era il centro della sua vita. Il centro della vita era realizzare se stesso, i suoi sogni, cercare la gloria, la vanagloria, la gloria umana. A volte quando si leggono le biografie di santi e rimango colpito. Mi viene in mente in questo momento la vita di Santa Teresa d'Avila, dove spesso dice, io ero nei peccati. Nei peccati, e poi quando leggi cos'erano peccati per lei, dici: ma questi non sono peccati, tra virgolette, oggettivamente. Ma per lei ogni minima imperfezione, ogni minima mancanza di risposta totale al Signore era vista come un peccato. Infatti, i confessori di Santa Teresa d'Avila hanno detto: ma in lei non c'è mai stata alcuna traccia di un peccato grave, evidentemente. Ma per lei ogni piccola cosa era un peccato. E allora l'essere di Francesco nei peccati, come dice nel Testamento, era che era Francesco che voleva guidare il suo destino. Quindi Dio non era realmente al primo posto della sua vita, e in questo caso possiamo dire non c'è spazio per la lode. Perché io non cerco di fare la volontà di Dio. Dopo la conversione, guardando gli scritti di Francesco, quando Francesco parla del peccato, parla di un'altra cosa. Cioè, quando Francesco si mette a servizio di Dio, scopre che il peccato non è più quello di prima, ma è un'altra cosa. Nel senso che per Francesco il peccato poi, nella sequela del Signore, diventa l'appropriazione dei beni di Dio. Francesco infatti dice, e lo ripete più volte negli scritti, come un ritornello, Dio è l'autore di ogni bene, quello che è mio è il male. Dio può fare soltanto il bene, evidentemente il male che faccio è il mio. Se nel bene che faccio possiamo dire la firma è di Dio perché Lui è l'autore di ogni bene, nel male che faccio la firma è la mia. Sono io che faccio il male. E allora c'è quel bel episodio raccontato nella compilazione di Assisi dove Francesco dice: come nelle immagini del Signore e della Beata Vergine dipinte su tavola si onora e ricorda Dio e la Madonna, il legno e la pittura non attribuiscono tale onore a se stessi, evidentemente, anche perché non possono parlare. Così il servo di Dio è come una pittura, cioè una creatura di Dio nella quale è Dio che viene onorato nei suoi benefici. Il servo di Dio dunque, simile a una tavola dipinta, non deve riferire nulla a se stesso. L'onore e la gloria vanno resi a Dio solo. Per cui la nuova visione del peccato è appropriarsi di quello che di diritto appartiene a Dio, cioè il bene in tutte le sue forme. Per cui il peccato dell'uomo che vuole seguire il Signore è appropriarsi del bene compiuto. E questo per Francesco è il grande peccato. Nell'ammonizione seconda collega tutto questo al peccato originale, quando dice: disse il Signore ad Adamo, mangia pure di qualunque albero, ma dall'albero della scienza del bene e del male non ne mangiare, eccetera, eccetera. Commento di Francesco. Mangia infatti dell'albero della scienza del bene colui che si appropria della sua volontà e si esalta per i beni che il Signore dice e opera in lui. E allora, nella regola non bollata, in quel bellissimo capitolo 17, dove Francesco si rivolge a tutti i frati, qualunque cosa facciano, qualunque tipo di ministero esercitino. E dice con questo tono forte: scongiuro nella carità che è Dio, tutti i miei frati, occupati nella predicazione, nell'orazione, nel lavoro, sia chierici che laici, Non è vero che soltanto la tentazione della vanagloria è per i grandi peccatori, può essere anche per i grandi frati, che ne so, che lavorano nell'orto, che fanno il servizio dell'economia, dell'informatica, che c'entra? Dipende il tuo rapporto che hai con quello che fai, se il bene lo attribuisci a te e lo dai a Dio. E dici, scongiuro, nella carità che Dio, che tutti i frati cerchino di umiliarsi in tutte le cose. Cioè, cosa vuol dire umiliarsi? Ma mica fustigarsi, roba del genere. O neanche dire io non valgo niente. Io ho paura quando incontro qualcuno che dice io non valgo niente. Non mi dà l'impressione di essere una persona umile. Ho paura che dietro ci sia una finta umiltà, eh? Perché credo che la vera persona umile, riconosce quello che il Signore fa in lui, riconosce i talenti che ha. Il problema è che non devi attribuirli a te stesso, devi restituirli al Signore. Mi ricordo una volta sono rimasto colpito da una signora, ero nel convento, ero a Sant'Arcangelo di Romagna, camminavo per le strade e una signora mi incontra e mi dice: Padre, la voglio ringraziare per l'omelia che ha fatto domenica perché mi ha molto colpito, eccetera. E io ho cercato, tra virgolette, di essere umile, ma non lo sono stato probabilmente totalmente. Gli ho detto, ringrazio il Signore di questo. Ha detto, no, questo lo faccio lei, io ringrazio lei. E ci aveva ragione. E quindi il vero umile è capace di accettare i complimenti degli altri. Perché riconosce che è bello che il Signore ti ha utilizzato per fare del bene agli altri. E non puoi dire di no, non puoi dire che niente, non puoi svalutare questo. Non puoi svalutare né il bene che hai fatto e neanche come il Signore ti ha utilizzato. Quindi per essere umili bisogna fare un certo cammino, effettivamente. E allora dice, cosa vuol dire umiliarsi in tutte le cose? Non gloriarsi, come sono bravo, come predica a me non c'è nessuno, né godere tra sé. Cioè, non lo dici, ma lo pensi. Né esaltarsi dentro di sé delle buone parole e delle opere, anzi, di nessun bene che Dio fa o dice e opera talvolta. Beh, mi piace questo talvolta, eh? Perché non è che siamo sempre strumento del Signore. Talvolta lo siamo e ringraziamo il Signore. Tutto questo bene che Dio fa o dice opera talvolta in loro è per mezzo di loro. E poi continua dicendo, siamo fermamente convinti che non appartengono a noi se non i vizi e i peccati. E quindi, continua la catechesi di Francesco d'Assisi, guardiamoci da ogni superbia e vanagloria. Perché lo spirito della carne vuole e si preoccupa di possedere parole, ma poco di attuarle. E non cerca la santità interiore dello spirito, ma una santità che appaia al di fuori degli uomini, in modo che gli uomini possano dire: ma come sei bravo! Attenzione! E per cui questo testo che io trovo veramente fondamentale per la spiritualità francescana. Come evitare la superbia e la vanagloria? Come umiliarsi? Restituiamo al Signore Dio e riconosciamo che tutti sono Suoi, rendiamo grazie, eccetera, eccetera. Onore, gloria, potenza, adorazione a Dio. Punto. Questa è la via per vivere nell'umiltà. E allora parliamo adesso un pochettino dell'umiltà. Magari sono cose che sappiamo già, ma ripetere giova, come si suol dire. La Santa Umiltà, dice Francesco, confonde la superbia e tutti gli uomini che sono nel mondo e similmente tutte le cose che sono nel mondo, dice nel saluto alle virtù. La superbia, sappiamo, leggo una definizione di Tommaso d'Aquino, la superbia è la smodata, disordinata, presunzione nella propria superiorità ed eccellenza rispetto agli altri. Sappiamo come la superbia viene messa al primo posto nella lista dei sette vizi capitali, perché tradizionalmente è considerata la radice di ogni peccato. E infatti, al contrario, l'umiltà diventa la radice del percorso di santificazione. La superbia evidentemente corrode alla radice il dinamismo della lode di Dio. Un superbo non può lodare Dio, ma neanche ci pensa. Perché evidentemente, se il punto di partenza della lode a Dio è riconoscere il bene che riceviamo, il superbo non lo riconosce, dice: il bene con lui è mio, è opera mia, è merito mio. A Dio non c'entra un tubo di niente. Quindi credo che magari a qualcuno di voi è venuto in mente come il superbo per eccellenza è il diavolo e il suo peccato è il peccato di superbia. Non accettare il ruolo dove Dio ti ha messo. Tu sei un angelo splendente che rimani creatura di Dio. E il diavolo dice: ma no, questo io non voglio. Io voglio essere lodato come Dio. Perché devo essere inferiore a Dio? Ed è per questo poi che il diavolo in azione spinge Adamo ed Eva a fare, possiamo dire, un peccato di superbia, cioè non accettare di essere delle semplici creature di Dio. Perché soltanto Dio può conoscere il bene e il male? Eh? Anche voi potete, così diventerete come Lui. Dio, creatore, creatura, peccato di superbia e io mi metto al posto di Dio, al suo livello. Evidentemente, se mi metto al posto di Dio, Dio non serve più a niente, sono io Dio. Infatti, la parola superbo significa colui che sta sopra. Il superbo è colui che si mette sopra gli altri. E quindi guarda gli altri da un gradino di sopra. Eccoli lì gli altri. Questo è superbo. E quindi possiamo dire che il superbo è colui che si superprezza, cioè si valuta più di quello che è, e allo stesso tempo disprezza gli altri, li abbassa. Lui si eleva e gli altri li abbassa. Questo fa il superbo. E abbiamo nei Vangeli la parabola classica del fariseo e del pubblicano. Fariseo che si superprezza e che disprezza il povero pubblicano che sta dietro. E l'umile è colui che sta in basso, che non alza lo sguardo per confrontarsi con gli altri, come il pubblicano di quella parabola dirige lo sguardo su Dio. Infatti, è differente, è una macchietta quella figura dipinta da Gesù del fariseo, no? Perché non soltanto si eleva lì, Signore, non sono come gli altri, faccio questo e questo, ma pure si confronta col pubblicano. Ma dico: ma perché ti devi confrontare? Che te ne frega di cosa sta facendo il pubblicano? A parte che non lo sai neanche cosa c'è nel suo cuore, ma a parte quello, ma che te frega? Crediti pure santo, tra virgolette, ma perché ti devi confrontare con un pubblicano e devi considerare che cosa te ne importa? Beato il servo, dice Francesco in una ammonizione, il quale non si ritiene migliore quando viene magnificato ed esaltato dagli uomini, di quanto è ritenuto vile, semplice, spregevole, perché quanto l'uomo vale davanti a Dio, tanto vale e non più. Quindi il mio vero giudice è Dio. Lui sa veramente quanto sono umile. E come Gesù è modello di povertà, quando dice tutto quello che ho l'ho ricevuto dal Padre mio, e lo è anche evidentemente per tutte le virtù e anche per l'umiltà. Quando ad esempio nel Vangelo di Giovanni al capitolo 5 dice, in verità io vi dico, il figlio da se stesso non può fare nulla. Questo è il manifesto dell'umiltà, eh? Dice, io faccio quello che vedo fare dal Padre, quello che fa Lui lo faccio anch'io. Bellissimo. E quando anche noi abbiamo questa convinzione, tutto quello che faccio di bene è grazie al Signore, allora siamo umili. Sempre in quello stesso capitolo quinto, Gesù dirà poi, io non ricevo gloria dagli uomini. E come potete credere, dice ai farisei, voi che ricevete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene dal Dio unico Dio? Quindi l'umile non cerca la gloria degli altri. Se io glorificassi me stesso, dice ancora Gesù nel Vangelo di Giovanni, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio. La virtù dell'umiltà è quindi l'antidoto all'orgoglio e alla rivalità. Alla rivalità nel senso che Dio è colui che opera il bene sia in noi che negli altri. Quindi perché la rivalità? Perché quello riceve più gloria di me, più attenzione di me, e non è giusto questo. Ho capito, ma il bene che fa è opera di Dio, e gioisce. Ma non è Lui. È vero che ha delle qualità, ma chi gliela dà delle qualità? Dio. E allora? È vero che confrontarsi con gli altri è sempre perdente, eh? Perché normalmente ci confrontiamo con gli altri che hanno qualcosa più di noi. E quindi siamo fregati, perché ci sentiamo inferiori. Per cui è bene di non evitare mai il confronto. Beato il servo, il quale non si inorgoglisce per il bene che il Signore dice opera per mezzo di lui, più per il bene che dice e opera per mezzo di un altro. Quindi una cosa importante da fare per crescere nell'umiltà è apprezzare i doni degli altri. Questo aiuta a sconfiggere l'orgoglio. E quindi dire, beh, grazie, hai fatto una bella cosa, complimenti. Poi se quella persona lì che riceve il complimento ne trae orgoglio, il problema è il suo. Ma questo, essere sensibile, uscire da te stesso per riconoscere bene che fanno gli altri, fa bene a te soprattutto. Ti fa rendere umile. La virtù dell'umiltà, dice Francesco nel Salute alle Virtù, è sorella della povertà. E questo è importante, perché la povertà, se non è umile, rischia di portare alla superbia. Nel senso che fa credere magari che chi abbraccia la povertà, dico la povertà materiale, è migliore e superiore di quelli che invece non l'abbracciano. Quindi una povertà materiale che non è accompagnata da un'umilità spirituale, non solo non è virtù, ma è terribile, perché ti fa sentire migliore degli altri. E non è a caso che San Francesco d'Assisi, nella regola, al capitolo secondo, dice: li ammonisco e però li esorto a non disprezzare, a non giudicare gli uomini che vedono vestiti di abiti morbidi e colorati, come faceva Francesco all'inizio della conversione, e usare cibi e bevande delicate, come faceva Francesco prima della conversione, ma piuttosto ciascuno giudichi e disprezzi se stesso. Questo era un peccato che i frati potevano fare. Noi, guarda cosa mangiamo, un pezzo di pane rancido, guarda come siamo vestiti con questo tonaca rozza, e guarda invece quei ricastri lì come sono vestiti, tutti eleganti, guarda cosa mangiano. E Francesco dice: beh, che te ne importa a te di loro? Cioè, pensa a te stesso, ciascuno giudichi e disprezzi se stesso, ma non gli altri. E quindi indirettamente in questa ammonizione Francesco dice: va bene essere poveri, ma poveri umili però, non poveri superbi, attenzione. E Francesco d'Assisi, che era santo e soprattutto negli ultimi anni della sua vita, era una notizia, non c'erano i giornali, ma che si diffondeva: quell'uomo è davvero un santo. Francesco è un uomo, come tutti, e diceva: devo stare attento a non cadere in superbia. E allora, nelle biografie troviamo gli espedienti che Francesco aveva inventato per evitare di cadere in superbia. Boh, il primo, l'ho già detto più volte, tenere presente, stamparselo nella testa e nel cuore, che tutto è grazia ricevuto da Dio. Compilazione di Assisi numero 10: quando la gente prodigava onori a Francesco dicendolo: tu sì che sei santo Francesco, la risposta di Francesco splendida: non sono sicuro che non avrò figli e figlie. Sì, può darsi che fino adesso ho fatto delle cose sante, grazie a Dio, ma non lo so domani cosa faccio. Ma questo è vero, eh? E che ne sai tu cosa fai domani? E poi continua Francesco: in realtà, in qualunque ora il Signore mi volesse togliere il suo tesoro, datomi in prestito, quindi il discorso che le grazie che abbiamo non è una proprietà nostra, ma è qualcosa che da Dio viene data a noi in possesso, ma il proprietario è Lui. E se mi toglie questo tesoro? E se domani il Signore mi toglie la fede? Alcuni santi hanno avuto dei momenti di grande prova, anche prima della morte, eccetera. Che altro mi resterebbe se non il corpo e l'anima che anche gli infedeli possiedono? E quindi io sarei santo, no? Non sono niente. Se mi toglie il tesoro. Di più, devo essere convinto che se il Signore avesse dato a un ladrone o a un non credente le grazie concesse a me, essi sarebbero fedeli al Signore più di me. Quindi questo fa capire che Francesco sentiva il problema della gola e della superbia. Quando dice devo essere convinto, vuol dire che dietro c'è un esercizio. C'è una riflessione, è un esercizio di dire: io non voglio cadere nella superbia. E quindi, come pensare? Pensare che il Signore mi ha dato questo tesoro e speriamo che me lo conceda tutti i giorni. E dice: se questo tesoro lo dà un'altra persona, quella persona può diventare più santa di me. E ancora sulla linea di Francesco che dice: non sono sicuro quello che avverrà domani. In un altro testo, questa volta della seconda Celano, non lodatemi come fossi sicura, non si deve lodare nessuno fino a che incerta è la sua fine. È per questo che i processi di beatificazione e canonizzazione cominciano dopo la morte della persona. Deve essere finita la vita. Allora poi sì che si può fare un discorso globale. Perché finché si è in vita non si sa cosa possiamo combinare. Quindi questo è il primo espediente. Il secondo è non dimenticare mai il tuo punto di partenza e per Francesco le sue umili origini. Allora, questo tipo di espediente non so se consigliabile da fare, eh? Nel senso che Francesco, quando qualcuno gli diceva: ma guarda come sei bravo, come sei santo, per evitare di cadere nell'orgoglio, diceva al suo fratello: adesso insultami. Questo non so se lo consiglio, non è un consiglio. Ti obbligo per obbedienza di coprirmi di ingiurie. Bellissimo. Mi immagino la faccia del fratello, eh? Per obbedienza, gliel'ha detto. Senza alcun riguardo, e di dire la verità contro la falsità di coloro che mi elogiano. Sono quelli che mentono a me. E quando mio fratello, e quando questo fratello, ci si immagini quanto volentieri lo chiamava villano, mercenario, buono a nulla, oggi ci sarebbero insulti più grossi, credo, eh? Egli sorridendo approvava dicendo: ti benedica il Signore, perché dice cose verissime, che conviene ascolti il figlio di Pietro e di Bernardone. In questo senso Francesco dice: ricordati le tue umili, ricordati chi eri prima e guarda che cosa il Signore ti ha fatto fare. Il Signore mi ha dato, il Signore ha fatto questo. Ma ricordati il punto di partenza. Quindi non so se è consigliabile, quando qualcuno ci fa troppi complimenti, di dire a un confratello: adesso insultami. Poi magari si può trovare anche qualche confratello che insulta senza averglielo chiesto, ma questo è un altro discorso, no? Per fare una battuta. Ma credo che sia importante, quando magari sentiamo che l'orgoglio sta salendo dentro di noi, di ricordarci i nostri peccati. Ad esempio, io mi ricordo che quando ero bambino non apprezzavo molto i miei genitori. Quindi ho vissuto tanti anni con questo un po' disprezzo. Perché? Perché mi confrontavo con altri miei compagni che avevano genitori più ricchi e più istruiti. I miei genitori erano più poveri e meno istruiti. E io dicevo: ma perché devo essere figlio di questi genitori e non degli altri? Quindi ho passato degli anni in questa sorta di disprezzo. Quindi questo per me può essere un motivo di dire: ma guarda un po' com'eri prima. E ringrazio il Signore che poi, avendolo conosciuto, adesso ti fa amare i tuoi genitori che non vorresti cambiarli con nessun altro. Ma è grazie al Signore. Quindi questo è un esempio, ciascuno può farsi i suoi. Quindi non è necessario, credo, dire a un fratello: insultami, ma pensare ai nostri peccati della vita passata, o comunque dei peccati importanti e grossi che abbiamo vissuto. L'altro espediente che invece secondo me questo si può fare, ma non farlo però in senso ostentatorio, attenzione, confessare pubblicamente i propri peccati, cioè ammettere che abbiamo sbagliato. Episodio noto: a Poggio Bustone, in prossimità della festa del Natale, Francesco viene invitato a predicare nella città un bel sermone. Allora, tutta la folla riunita che attende la predica di Francesco d'Assisi, grande santo. Francesco comincia dicendo: voi mi credete un uomo santo e perciò siete venuti qui con devozione. Ebbene, ve lo confesso, in questa quaresima, cioè periodo di penitenza, ho mangiato cibi conditi con lardo, quindi non ho osservato il digiuno. Questo è il santo che voi pensate. E poi farà la sua predica. Credo che confessare umilmente i propri sbagli, i propri peccati, è importante. Tra noi confratelli, ma anche con le gente esterne. Però bisogna essere veramente umili per farlo, non per farlo ostentatore. A volte uno fa ostenta di dire: ah, ma io ho fatto questa. No, con umiltà ho sbagliato. A cominciare dalle piccole cose, non bisogna attendere grandi cose. Ad esempio, io l'altra volta ho sbagliato, non è un peccato quello che ho detto, però rido, guardo Martin perché mi rendo conto che ho quasi 52 anni e comincio un po' a perdere da tempo, mi rendo conto che perdo un po' di colpi. E allora, come dire, gli avevo scritto prima di venire un'email ricordandogli: guarda che verrò all'aeroporto sabato, gli ho scritto, e in realtà era venerdì. Infatti venerdì arrivo all'aeroporto di Roma e Martine non c'è. Dico: ma strano, Martine è una persona seria, prima di tutto. Poi mi ha detto: guarda che io alle 16 sarò lì. Dico: ma come mai non è lì? Il tempo passa, comincio a ragionare, dico: ma aspetta, andiamo a vedere l'email. E gli avevo scritto sabato. Per questo che Martine non era lì. In questo caso non c'era bisogno di dire che ho sbagliato perché era evidente. Però anche dalle piccole cose, cioè non avere paura. Altro episodio dove si vede questa grande umiltà di Francesco nel riconoscere i suoi peccati, anche peccati interiori, non manifesti all'esterno. Ad Assisi una vecchietta gli chiede l'elemosina. Francesco gli dà il suo mantello, ma dopo averle dato un mantello sente nel suo cuore che un sentimento di vano compiacimento è nato. Allora che cosa fa? Davanti a tutti confessò di averne provato vanagloria. Fratelli, dando il mantello a questa donna ho provato della vanagloria. E in quel momento la superbia svanisce. Quindi questa è una cosa che credo che possiamo e dovremmo esercitarci tutti a farlo, senza problemi, per sconfiggere la vanagloria. E quindi, ieri abbiamo visto piuttosto la povertà materiale, oggi piuttosto la povertà spirituale, cioè l'umiltà, sono le due virtù fondamentali per l'esercizio della lode. L'umiltà riguarda i beni spirituali che abbiamo ricevuto, dicendo sono un dono di Dio, per cui possiamo ringraziarlo e rendergli lode. E la povertà, i beni materiali sono dono di Dio, per cui possiamo ringraziarlo e rendergli lode. Un'ultima cosa, qui esco fuori dall'ambito di San Francesco d'Assisi, pensavo anche che come la via della bellezza, della bontà e della verità portano a innescare la lode di Dio, perché Dio è bello, buono e vero, allora al contrario ci può essere un peccato contro questi tre trascendentali. Cioè il peccato è scegliere il brutto, il cattivo, cioè il male e il falso. In questo senso un peccato è non dare importanza alla bellezza, cioè non favorire la bellezza e magari ostacolarla. Ad esempio, nella liturgia, esempio classico della nostra vita, visto che è un'esperienza che facciamo quotidianamente e anche più volte, riguardo i canti, che ne so, le luci, i fiori, le vesti liturgiche, eccetera. Ci può essere anche un peccato in questo, cioè disprezzare la bellezza che è nascosta dietro le dimensioni della liturgia, gli oggetti, le cose. prendo a supporto anche di questo un piccolo testo in Sacramentum Caritatis di Benedetto XVI, dice: è necessario che in tutto quello che riguarda l'Eucaristia vi sia gusto per la bellezza. Rispetto e cura dovranno aversi anche per i paramenti, gli arredi, i vasi sacri, affinché collegati in modo organico e ordinato tra loro alimentino lo stupore per il mistero di Dio. Ecco, lo scopo non è la bellezza per la bellezza, ma perché la bellezza aiuta noi stessi e anche le persone che incontriamo, in questo caso nel vivere la liturgia, ad aprirsi al mistero e alla bellezza di Dio. Quindi un peccato contro la bellezza, scegliere il brutto, lo sciatto, chiamiamolo come vogliamo. Secondo, contro il bene e scegliere il male. E questo c'è poco da dire perché lo sappiamo benissimo. Soltanto una piccola cosa nella nostra vita di persone che vivono insieme, per esempio il gusto alla mormorazione. Che non riguarda soltanto evidentemente i frati o i preti o le suore, evidentemente, perché più volte mi è capitato nel confessionale delle donne che vengono e non danno importanza alla gravità di questa cosa qui. Dico: ma padre, è normale, sai, siamo insieme, parliamo di cosa? Cioè, io cerco di tirare fuori le cose, ma mi spieghi meglio di cosa stai dicendo, no? Ma sa, parliamo male dell'uno e dell'altro, come se fosse una cosa normale. Oh! Questo è un peccato grave. E su questo, evidentemente, per il fatto che viviamo insieme, tutte le comunità riunite insieme, è facilissimo cadere nella mormorazione. Questo è un altro peccato contro il bene del fratello. E Francesco dice: e anche se fa il male, non andarlo a dire 4:20, tienilo per te e magari prega per lui. Terzo tipo di peccato contro le tre categorie trascendentali: non applicarsi alla ricerca del vero e al necessario esercizio del discernimento. Nel senso di dire: ma sì, va bene tutto, ma che va bene tutto? Sposare senza problemi una sorta, l'ho chiamata, di relativismo pratico. Ma sì, fare questo o quello è la stessa cosa. No, siamo chiamati a discernere, non soltanto tra il bene e il male, ma anche tra il bene e il meglio. E quindi cerchiamo veramente qual è la cosa migliore, qual è la verità. Secondo aspetto, se ne possono mettere tantissimi altri, è, ad esempio, fuggire il mondo reale per rifugiarsi nel mondo virtuale. Oggi c'è questa nuova caratteristica. Per cui non cercare tanto la verità delle relazioni, magari ci si incontra di persona faccia a faccia, si cerca di parlare nella verità, anche se a volte non è così semplice, ma magari si fanno prevalere, come dire, delle realtà virtuali in cui non siamo veramente dentro. Con questa, ad esempio, la definizione di Facebook degli amici è una balla. Che io adesso non so se c'ho forse 180 persone così, dentro ci sono degli amici, ma altri che non sono amici, sono dei conoscenti, o altre sono delle persone, dei parenti che mi hanno detto, e io ho detto di sì perché se no penso che se dico di no quello si offende, ma in realtà non sono miei amici, ma tutti sono nella categoria amici, balla. Ci sono amici, conoscenti, parenti, confratelli, eccetera. Oppure il discorso di quelli che usano dei, come dire, degli avatar, no? Delle altre immagini per non dire chi si è veramente, no? Oggi fa parte della nostra società questa caratteristica qui, no? E quindi se uno vive prevalentemente questi legami è terribile, non sei più nella verità. Sposi la falsità, sposi la parzialità. Per la meditazione personale, come testi che potete ancora una volta meditare, beh, il classico fariseo e pubblicano, Luca 18, oppure la parabola degli invitati al banchetto di nozze, Luca 14, dove Gesù osserva e dice: ma perché tutti questi fanno a gara a mettersi al primo posto? Lasciate decidere il padrone di casa, cioè lasciate decidere Dio chi deve dare il primo posto, non voi. Oppure, un altro testo molto breve, ma molto incisivo, San Paolo, Prima Corinti 4, 1, 7, dove dice, di fronte a questa comunità divisa, io sto con uno, io con l'altro, dice: ma perché vi gonfiate d'orgoglio? Questa domanda stupenda, che cosa possiedi che tu non l'abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché te ne vanti come se non l'avessi ricevuto? Allora, mettiti d'accordo, o l'hai ricevuto o dipende da te. Ma tu l'hai ricevuto in realtà, riconosci. E alcune domande che possono guidare la meditazione personale. Focalizzo sempre in quest'anno, ma poi si possono allargare in un periodo più lungo della nostra vita. Quest'anno mi sono appropriato di qualcosa, nel senso di beni, qualità, talenti, successi che ho avuto, dicendo fondamentalmente: beh, questa è opera mia. O comunque ho avuto difficoltà a dire che era la grazia del Signore che ha operato in me. E in questo contesto ci sono state quali occasioni in cui mi sono sentito superbo e migliore degli altri? Questo per conoscerci ancora meglio e poi per cercare di progredire nella via dell'umiltà. Il primo passo è sempre quello, conoscerci, per poter cambiare. E rapporto a quella ultima cosa che avevo detto, no? Vedere nella mia vita quando ho permesso alla mia anima di fare l'esperienza, di scegliere l'esperienza del brutto, del cattivo e del falso. Sì, quando ho permesso all'anima mia di fare l'esperienza del brutto, del cattivo e del falso. Cioè, quando sono stato falso, cattivo, io ho scelto il brutto. E magari chiedere come frutto di questa meditazione al Signore la grazia di farci crescere nella virtù della santa umiltà.